Sono un uomo generato da un uomo nato da una donna. Credo al grande architetto dell'universo, al sogno del firmamento, l'arte, ermetica verità, luce, miglioramento dell'uomo, mistero, magia, geloso segreto. È bello incontrarsi tra uomini liberi nell'alchimia della vita.
Carta vetrata di Alberto Gaffi, con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata. Come ormai abitudine, in un anno dedicato ad Aldo Manuzio, ci vogliamo avvicinare all'editoria pensata e abbiamo con noi uno che veramente i libri li pensa da sempre. Parliamo di Antonio Monaco, della casa editrice Sonda, che salutiamo sia come appunto editore che come presidente della piccola e media editoria dell'AIE. Ciao Antonio.
Ciao a tutti.
Abbiamo con noi una persona che oggi ci aiuterà a pensare i libri con te, a ricordare quando li pensava in via Ludovisi, insieme con il grande Giorgio Fattori, quel giornalista, quell'inviato incredibile, direttore dell'Europeo e di altre imperdibili iniziative da inviato, che in quella sede della holding e della Rizzoli costruiva i libri. Ecco, Ludina Barzini, cosa vuol dire costruire libri, pensare una linea editoriale di una grande casa editrice con dietro un giornale importante come il Corriere della Sera?
Pensare i libri vuol dire vedere cosa può anticipare, perché la vera verità di un buon libro è un libro che anticipa, non va in coda. Oggi molto spesso vanno in coda all'attualità, ma se si riesce a anticipare, per esempio il libro su Berlinguer di un personaggio ignoto, per cui di un anonimo che ha anticipato i tempi dell'eurocomunismo a suo tempo, quello era pensare ai libri, quello era il lavoro di un editore, di un capo di una casa editrice. Fattori, tra l'altro, oltre che essere un grande giornalista, è stato anche in Fabri prima di venire come presidente della Rizzoli RCS Editori, perché lui era presidente di tutta l'azienda. Tant'è vero che quando è stato nominato direttore del Corriere della Sera Ugo Stille, il quale stava negli Stati Uniti e molto spesso stava più negli Stati Uniti che non a Milano, Giorgio Fattori faceva la prima pagina del Corriere insieme ai vice direttori.
Quindi lui era un uomo. Però, torniamo
sì,
ai libri.
Però per dire, lui prendeva dall'attualità, essendo un giornalista e vivendo da vicino l'attualità, prendeva anche lo spunto per creare dei libri. Perché
i primi Istanbul, che possiamo dire.
Esatto, la saggistica viene da lì, oltre che diciamo dall'università, dai saggi dotti, ma viene anche molto spesso dal giornalismo. E in fondo la caratteristica, secondo me, essendo figlia e nipote di giornalisti, ma
Luigi Barzini, ricordiamo.
Luigi Barzini Senior, Luigi Barzini Junior, e essendo vissuta in mezzo ai libri, perché in casa di giornalisti, in casa di intellettuali girano i libri, e quindi io sono cresciuta senza strappare un giornale, neanche un libro.
Antonio.
Sì, penso che sia molto importante sia il, diciamo, l'atto principale che un editore può fare nel pensare ai libri, e sia la vita quotidiana, perché ovviamente i libri che anticipano, che segnano la storia, sono alcuni, e ovviamente vale per Fattori come vale per molti altri, diciamo, professionisti ed editori. C'è poi il lavoro quotidiano, che è altrettanto importante, che è coordinare il lavoro di altri, che è fare le scelte scelte giuste dell'azienda perché viva a lungo, e il motivare, diciamo, dei nuovi autori, seminare, diciamo, in qualche modo, anche se i risultati ci saranno poi sul lungo termine.
No, ecco, questa è una domanda che rivolgo a tutti e due, a Ludina e ad Antonio. Cioè, qual è la chiave per capire verso dove è orientata la platea poi dei lettori che dovranno poi, perché purtroppo c'è sempre l'animo commerciale in una casa editrice che deve necessariamente venire fuori, no? Altrimenti morirebbe.
No, e soprattutto l'anima del marketing che ha preso sopravvento molto spesso sulle idee.
Quindi vendere il nulla, l'aria fritta.
Tante volte sì, tant'è vero che li vediamo anche.
E mancano le inchieste, perché una volta si diceva un giornalista: fammi questa inchiesta, lavora un anno, due,
certo,
anni.
E fammi
tre
un libro
anni
su questo tema.
Poi c'era la prima pagina che era il risultato di tre anni di lavoro, inchieste che erano veramente costose anche per i quotidiani, e lì si somigliava molto l'inchiesta giornalistica con il saggio critico, il saggio
ma
editoriale.
Però, sì, ma prima diceva che anche il lavoro quotidiano, diciamo, dell'editoria in genere, è certamente che è molto importante. I traduttori sono molto importanti. Se traducono bene o male un libro straniero fa tutta la differenza, che
se ne dica,
perché la gente oramai va a chi va e come va
con invece traduttore automatico.
Sì, comunque sia, comunque un libro ben tradotto sicuramente è un libro che avrà più successo
che un
libro mal tradotto.
Antonio, dici che è la tua idea.
Ovviamente una differenza fondamentale che c'è oggi è internet, e quindi anche la questione dell'inchiesta, la questione di essere diciamo in contatto con il pubblico, il sentire e il contatto con la storia, diciamo il sentire che cosa accade, che cosa sta per accadere e come è importante orientare anche quello che accade oltre che interpretarlo. E questo ovviamente oggi si gioca su molte più sensibilità, su molte più reti, su molte più antenne, diciamo, di quello che era una volta il lavoro, che aveva come caratteristica di essere un po' più lento e quindi che consentiva un po' di più la riflessione e l'approfondimento. Adesso è una questione sempre di fretta, urgenza, rapidità, e questa è una differenza dentro la quale tutti facciamo fatica a stare, diciamo, allerta e a mantenere l'indicazione dei maestri.
Ma siamo sicuri che a lungo andare questa fretta e, diciamo, queste informazioni che sono talvolta corrette, tante volte no, che vengono da internet, che vengono dalla rete, e le discussioni in rete che possono anche essere estremamente di lana caprina o di aria fritta, siamo sicuri che questo può sostituire il pensiero, l'approfondimento,
la verifica,
il vedersi. Io vedo pubblicate delle notizie che non esistono, prima non era così, adesso i giornali sono tutta una specie di pettegolezzo tirato fuori da internet. Non sono sicura che alla fine questo sia premiante, perché un minimo di la cultura, non voglio fare la noiosa, ma la cultura con la C maiuscola non può essere sostituita da delle informazioni estremamente superficiali, e i libri poi ne sono un derivato.
Antonio, una domanda fuori onda mi faceva Ludina e te la faccio a te da collega a collega. Dice: ma mancano gli editori, è vero Antonio?
Allora, in un certo senso quello che veniva detto prima è che non bisogna certamente illudersi che questo tempo, questa velocità, questo dinamismo dia dei risultati migliori, però questo è il nostro tempo. Io dico solo che dentro a questo tempo dobbiamo trovare una modalità nuova con cui rispettare, diciamo, le indicazioni dell'approfondimento, della verifica del dato, dell'innovazione. Perché questo tempo, noi ci siamo travolti da questo tempo, non è che ce lo siamo scelti in senso stretto.
È vero.
Ecco, e quindi gli editori, diciamo, secondo me cominciano ad esserci degli editori che dentro a questo tempo così travolgente cercano di ridefinire una comunità, diciamo, di lettura, e quindi una competenza specifica, una specializzazione che gli consente di mantenere quell'approfondimento. Io credo che oggi un editore deve definire molto il campo in cui effettivamente è in grado di dare del valore aggiunto e una serie di contatti, relazioni, collaboratori, consulenti, traduttori, illustratori in grado di seguire quello stesso spirito.
Lodina Barzini, diciamo, un'altra battuta.
Volevo dire che difatti i grandi editori oggi sono quelli più in difficoltà, e invece nascono tanti piccoli editori che si specializzano proprio nella direzione di quello che diceva lei, e che anche se vendono, non hanno diciamo lo scopo di vendere migliaia e migliaia di copie, ma un target limitato, e riescono diciamo a far quadrare meglio i conti. Allora questi piccoli editori si stanno costruendo anche un catalogo di titoli molto alternativi rispetto al tradizionale delle grandi case editrici, e questo è l'aspetto molto interessante, perché prendono dei filoni precisi e seguono quelli.
Chi vuole sapere in Italia di vegano, di cultura vegana, deve andare per forza di cose da Sonda Editore di Antonio Monaco. Non è un caso che l'abbiamo al
microfono. No, però Antonio, ti domando proprio da editore, cioè sei tu che detti una linea editoriale e dai un incarico a uno scrittore, o il contrario? O ti adatti un po' a quello che ti arriva?
No.
Beh, allora, ovviamente un editore...
Domanda capziosa, abbiamo...
cerca sempre di dare, diciamo, un'indicazione. Questa indicazione gli viene in parte dai suoi gusti, dalle sue scelte, dalla sua formazione culturale, e quindi le richieste che è in grado di fare a degli autori. Dall'altra, anche nel selezionare e valutare le proposte che gli arrivano, e dialogare anche con l'autore, che ha una sua visione, che viene poi, come dire, costruita dialogicamente con l'editore.
No, perché ci sono degli autori difficilmente orientabili, no?
Certo.
In quel senso, dice.
È chiaro anche questo, ed è chiaro che ci saranno delle soglie che poi vengono stabilite concretamente in una relazione. Cambia molto dall'età, dalla psicologia ovviamente dell'autore. Ricordo bene diciamo le mie esperienze con Dario Dolci, quando ero proprio all'inizio della mia attività editoriale. Ovviamente gioca anche molto questo: se tu hai 26 anni e il tuo autore ne ha 80, ovviamente non è la stessa cosa che essere al contrario, diciamo.
Ludina ci chiedeva cosa ne pensi di quello che sta succedendo nel mondo della distribuzione. Mi sento di dire che è importante.
Lì è, secondo me, dove la tecnologia dovrebbe subentrare.
E non i distributori?
Allora, nella distribuzione dei libri, perché lì è veramente, mi pare, siamo con arretrati. Va.
Allora,
chiudiamo così
adesso,
però.
Diciamo che in questo momento, ovviamente, la cosa più rilevante è stata l'avvio di Messaggerie Libri, quindi la nuova società che mette insieme Messaggerie e PDE, e che ovviamente non a caso si chiama piattaforma distributiva. Non si chiama nemmeno più distributore, perché mette l'accento proprio sulla dimensione informativa, la dimensione logistica, informazioni che determinano poi trasporti di libri. E diciamo che questo ha un vantaggio sulla velocità e la rapidità, certamente un po' meno sulla selezione dei materiali, sul mirare le cose giuste alla libreria giusta, e questo è certamente una cosa che eravamo abituati a fare come persone umane, e che oggi, diciamo, con le nuove tecnologie non sempre riusciamo a fare adeguatamente.
In bocca al lupo, ce lo facciamo viceversa, nel senso, io attento a me e crepi il lupo, speriamo bene che questa struttura, questa piattaforma non ci faccia andare a fondo, che quindi galleggi almeno, via.
Ovviamente anche noi cercheremo di fare la nostra parte perché questo accada.
Alla prossima, Antonio.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Ci ha raggiunto Giulia Alberico, preside, insegnante, ma non solo, scrittrice.
Sì, un po' per caso, ma scrittrice.
Con il marchio del gruppo Marsilio, la mitica Sonzogno, che ha pubblicato in una collana che non è quella di Irene Bignardi, ma è una collana parallela di recuperi e di approfondimenti di temi scabrosi, sempre dedicati alle lettrici, perché mi sembra che la Sonzogno si sta specializzando verso un'ottica femminile. Un amore sbagliato, un romanzo che tocca argomenti di cui Flaminia ci racconterà.
Eccomi, mi inserisco in questa bella conversazione. Direi che sì, è un argomento scabroso, tra virgolette, cioè un argomento che ormai è all'ordine del giorno, che tu tocchi con una delicatezza, con una grazia, e quasi quasi fai pensare, giustamente, come, così come deve essere, che non c'è nulla di sbagliato. Mi riferisco al titolo, un amore sbagliato. L'amore non è mai sbagliato.
Ma perché sarebbe sbagliato, Flaminia?
Allora faccio io un riassunto rapidissimo. È una storia d'amore tra un uomo e una donna, prima di tutto, una grande storia d'amore, se non che l'uomo è già impegnato, ma non con una donna, ma con un uomo, e quindi viene fuori una psicologia molto complessa dei personaggi.
Carta vetrata,
perché il personaggio principale, che si chiama?
Lea e Marco i protagonisti di questo innamoramento un po' fuori dalle regole, diciamo. E, però in realtà io volevo raccontare la storia di una solitudine femminile, tutto sommato, di solitudini femminili. Io credo che le donne si trovino, anche quando vivono in coppia, o hanno relazioni stabili, hanno dei momenti in cui sono sole con se stesse e devono gestire questa solitudine anche in allegria, tutto sommato.
E l'omosessuale è l'allegria per antonomasia?
È semplicemente una novità, poteva essere anche un eterosessuale.
E questo però viene fuori, ecco, il fatto che poi sì, l'amante sia un uomo cambia veramente poco nella
ma l'amore
storia.
È amore, l'amore è amore, l'ha detto anche Benny, insomma, prima o poi l'amore arriva.
Ma le donne hanno paura dell'uomo eterosessuale, cercano forse proprio nell'amicizia con un uomo omosessuale qualcosa di meno aggressivo, ecco, meno violento.
Ma io non so, la mia protagonista Lea viene colpita dalla gentilezza. Le pare di vivere però in realtà non tanto su un discorso di maschio femmina, di un mondo molto poco gentile, qual è quello che stiamo vivendo. Un mondo grossolano, un mondo dove la gente va di corsa, dove è sgarbata, dove non c'è la grazia.
L'amplesso è veloce.
Ma non ne farei una questione solo sessuale, ecco, perché mi sembra di ridurre la sessualità a genitalità. Non è questo quello che io volevo dire. La sessualità è sensualità, non è un gioco di parole. E arriva a lei come un dono gentile l'incontro con Marco. E
legge
sì, amore.
Un brano, Flaminia.
Sì, da questo brano, secondo me, gli ascoltatori capiranno parecchie cose.
La delicatezza.
Allora, Marco, abbiamo detto che è l'amante gay.
Sì.
Ecco. Marco la cercava, le scriveva, le telefonava, e la sua voce era sempre allegra come l'angelo allegro di sempre, ma inseriva sempre un sono felice con Carlo, grazie al fatto che ci sei tu. Con Carlo non potrebbe andare meglio. Voglio donarti un pezzo della mia felicità di oggi, che è come una nave e tu sei la polena di questa nave. Lei non se ne turbava, era parte di una storia difficile, impervia, aspra. Era il piccolo angolo di un triangolo dove se ne stava buona, serena e rispettosa. Si chiedeva a volte se il triangolo fosse isoscele, scalare, rettangolo, se il suo angolo dove aveva messo radici che le parevano salde fosse lontano o vicino all'angolo occupato da Marco, o se fosse troppo decentrato e sghembo. Giulia, veramente complimenti, no? Perché direi che questo riassume non solo il libro, ma tutta una condizione sociale umana.
Sì,
che troppe volte soffre.
I poligoni, diciamo, la vita è fatta di relazioni, quindi ci sono triangoli che però possono avere poi aperture e diventare altri poligoni, insomma. Però io non volevo che si piangesse addosso questa protagonista per la vicenda, tra l'altro bella, felice, che le capita.
Beh, se si conclude in una maniera gioiosissima.
Anche gioiosa, che non diciamo necessariamente, però è lì l'altra protagonista. l'altro elemento importante della storia è questa zia Sofia, da cui lei ripara, insomma, Lea, durante un'estate torrida che la porta a dover affrontare questa nuova fase della sua vita, e che è una donna di una ironia e di una saggezza incredibile, l'aiuterà molto. Sono in fondo due donne sole, ma è una solitudine foriera di trasformazioni, di accettazione del vivere, di ciò che la vita porta. La vita è un mistero, ci si apre davanti e non dobbiamo averne paura, secondo me. Anche le cose che arrivano in maniera irregolare, ma poi chi stabilisce cosa è irregolare?
No, Giulia, tra l'altro tu mi stavi raccontando prima, poi voglio leggere un altro brano, però, perché è veramente particolare.
Accordato.
No, mi raccontava Giulia, venendo qua, che lei, per scrivere un romanzo, tra l'altro il tuo primo romanzo, poi è bellissimo, è madrigale, parte da questo racconto di una casa, che descrivi la casa come un essere vivente. È un romanzo che è scritto nel 99, quindi hai iniziato a scrivere relativamente tardi.
Certo.
Come ti sei accostata alla scrittura?
Ma io sono innanzitutto una fortissima lettrice, e questo non da sempre, da quando ero ragazzina, e poi ho fatto l'insegnante per moltissimi anni, insegnando letteratura italiana e storia, e occupandomi in particolare di scommettere sui miei allievi, sul non lettori, farli uscire dopo 5 anni come lettori abituali. E questa scommessa, devo dire con orgoglio luciferino, l'ho vinta molto spesso.
Perché luciferina?
Perché sì, perché arrivano questi ragazzi dalla scuola media e tu prima devi andare a togliere, perché questi non vogliono più un libro da che a 13 anni hanno dovuto leggere i Malavoglia. Ci sono degli appuntamenti sbagliati. La lettura è una cosa edonistica molto, e quindi va ristrutturato tutto un rapporto col libro, va fatto così, e insomma, e quindi leggo molto, lavoro con i giovani ancora adesso. Me ne occupo anche.
Insegnavi anche scrittura creativa a scuola?
Ma i laboratori, sì, di scrittura, certo che si sono sempre fatti nella scuola.
Ma torniamo a Lea. Lea ha 48 anni.
40.
Ha 40?
Sì.
Il marito 48, lei si
no,
sente
non è il marito, no, è il compagno, infatti non è un caso, non si sono mai sposati e vivono anche in due case.
Quindi
casi
modernissimo,
diverse.
Possiamo dire che la nostra Giulia non bada spese, nel senso che si fa contaminare dalla nostra realtà in tutti i sensi,
certo,
ecco, non è
certo
il piccolo mondo antico.
Potrebbe essere lo squarcio di vita di qualunque di noi.
No, ma vedendola così, per i nostri ascoltatori non la possono vedere, una signora Pizzi e Merletti potremmo definire, insomma, molto di classe, molto stile, ecco, quello che...
Molto professoressa di lettere con la collana di perle.
Esatto, però come tutte queste signore, diciamo, dedicate alla scrittura, ci svelano una realtà dietro la facciata molto diversa, molto spregiudicata, via, spregiudicata.
Di lontano dall'apparenza fisica, io vorrei...
No, anzi, direi entusiasmante.
E ve ne leggo un altro stralcio.
Anche le parolacce ho letto.
Certo, perché no?
Dunque, iniziamo da qui. Sapeva di consistere in lui così come lui in lei. Forse non gli toglieva il sonno, questo sì, ma era lei che era troppo eccitabile, sempre stata con reazioni amplificate, eccessive. Gliel'avevano detto fin da bambina. Però pensava anche, se non gli toglieva il sonno, aveva messo timidi villi dentro la pancia di lui. Ed era grande e luminosa la sensazione di averlo fecondato e di essere stata fecondata, per poter vivere a centinaia di chilometri di distanza con la consapevolezza di essere gravidi insieme e felici di esserlo.
Perbacco.
Insomma,
quindi no, proprio una sorta di animale, né maschio né femmina, che si vicendevolmente fertilizza, certo, un po' come gli animali primitivi. No?
Ma la scrittura permette questo, permette di... e bisogna stare... voglio dire che la scrittura è una cosa seria, bisogna essere molto seri e severi con se stessi quando si scrive, avere capacità di togliere, però l'aggettivo giusto magari per 2 settimane, ma devi cercarlo, è quello, non è un altro. Quindi scrivere... io non so se sono una scrittrice, ho pubblicato. pubblicato. Pubblicare ed essere scrittori non è un'equivalenza.
Purtroppo no.
E credo che con molta umiltà bisogna, bisogna stare attenti a parlare di letteratura, di essere scrittori. Io dico sono una narratrice, racconto delle storie.
Ma parliamo anche un po' dei lettori, perché anche i lettori hanno la loro responsabilità. Se c'è tanta porcheria in giro, forse perché qualcuno la legge anche.
Ma sicuramente, però anche una noiosa, pessima trasmissione televisiva di varietà viene vista tantissimo.
Magari per essere criticata, però viene vista. Questo
ma
è
guardi, io non so se è il consumatore che determina il genere o è una sottile.
C'è una responsabilità anche del consumatore, però non possiamo annullare questa responsabilità.
No, la lettura, voglio dire, anche se vuoi è faticosa. Non è che chiunque prende il
libro. E molti non vogliono faticare.
No, però c'è anche un po' il discorso di persuasori occulti, no? Il discorso che si faceva in un famoso libro, I persuasori occulti, sulla pubblicità che ha permesso alle prugne della California di essere vendute bene, perché ben messe sul mercato con una. È una buona campagna pubblicitaria. Insomma, in ogni caso, sì, la responsabilità è anche dei lettori, ma i lettori vanno formati. Non è scrittore chi scrive, solo chi mette delle parole nero su bianco. Non è lettore soltanto chi apre un libro qualunque e in qualche modo legge cosa legge.
Ricordiamo il titolo, Giulia Alberico, Un amore sbagliato, un romanzo, un triangolo sentimentale con qualche lato di troppo. Oscele oppure?
Poliedrico.
Poliedrico, benissimo. Allora, alla prossima, aspettiamo una nuova visita da parte di Giulia. Ricordiamo anche il prezzo, soli 15 euro per la casa editrice Sonzogno di Venezia, perché credo la sede sia anche quella a Venezia.
La sede è assolutamente Venezia.
Coincide con la mitica Marsiglia del nostro caro amico Cesare De Michelis. Alla prossima.
Grazie. Thank you.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Luigi Guarnieri, che per noi rappresenta un'attesa veramente molto lunga, perché sono varie puntate che ti abbiamo invitato e purtroppo per varie ragioni, soprattutto, mi dispiace dirlo, di salute, non sei potuto essere con noi.
Niente di grave, eh?
No, niente di grave, ci fa piacere però finalmente averti ai nostri microfoni. Non volevamo fare un'intervista radiofonica, telefonica, ma volevamo averti con noi in studio perché ti dedichiamo un intero blocco, perché il libro per noi è un libro importante, un libro che tocca un argomento che non è banale, ma soprattutto c'è una costruzione e una lingua che merita di essere veramente fatta comprendere ai nostri ascoltatori, che sono lettori prima di tutto. Il nostro è un programma che si rivolge a loro. Il libro di Luigi Guarnieri è Il sosia di Hitler, uscito per Mondadori qualche mese fa, ormai sono credo 3 mesi, per 264 pagine a 19 euro. Fra pochissimo vi daremo anche il prezzo a pagina, che è il nostro giochino, vero Flaminia?
È fondamentale sapere quanto costa a pagina, ma direi che invece in questo caso interessa meno, perché è un libro che veramente è importante tutto, ogni pagina ha la sua storia, e poi è proprio la storia che tu racconti, sia pure attraverso dei personaggi, alcuni di fantasia, altri forse effettivamente esistiti. E non sei neanche poi nuovo a questo genere di libri?
No, sì, diciamo che la storia è narrata da un personaggio inventato, che è questo agente dei servizi segreti americani dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il cui nome è cifrato, si chiama L con 4 asterischi, Gren con 5 asterischi, e è lui che ricostruisce tutta la vicenda, perché viene incaricato alla fine della guerra di indagare, di investigare sulla morte di Hitler, che a quell'epoca insomma era un argomento abbastanza
controverso. C'era il dubbio che non fosse morto.
Sì, tantissimi dubbi, è successo a tutti i dittatori, pure per Mussolini si è detto spesso.
E anche il fatto che ci fossero dei sosie, insomma, è stato sempre un pochino così.
L'ultimo Saddam Hussein, ricordiamo.
Sì, ma tutti i dittatori hanno sempre avuto.
Si è sempre detto che dei sosia esistano.
No, ma i sosia esistono per forza, perché tante volte vengono utilizzati magari in qualche situazione
rischiosa,
che può presentare dei pericoli, e allora si manda questo sosia, in genere quando non deve parlare o non deve fare niente di particolare. Però è un classico dei dittatori. Stalin aveva i sosia, tutti ce l'hanno avuti.
Quindi nulla di inventato.
No, diciamo che i sosia di Hitler documentato c'è poco, perché gli archivi dei servizi segreti sono stati quasi tutti distrutti dopo la Seconda Guerra
Mondiale.
Poi lui
fu ferito durante un attentato, tra l'altro, dove si diceva che c'era un sosia, invece sì, era proprio lui che fu colpito.
No, l'attentato è quello famoso del luglio del 44 di Stauffenberg, hanno fatto anche un film non tanto bello con Tom Cruise che fa
l'invalido di guerra, che gli manca un braccio.
Sì, esattamente. Però quello, diciamo, è stato l'attentato più famoso. Non è riuscito perché Stauffenberg, che era il colonnello, appunto, aveva portato 2 valigie piene di esplosivo, 2 cartelle, diciamo, da sistemare sotto questo tavolo.
I documenti.
Sì, però poi si mise lui col suo assistente, insomma il suo vice, ad armeggiare per innescare questi 2 ordigni. Esplosivi, e uno non riuscì a innescarlo perché erano chiusi in un bagno a fare questa cosa. Vennero richiamati e dovettero scappare per tornare nella sala riunioni, e quindi praticamente riuscì ad appoggiare questa valigetta sotto i piedi di Hitler.
Operazione Valchiria.
Operazione Valchiria, sì, il film con Tom Cruise. Insomma, non è un granché il film, devo dire.
Vabbè, insomma, si può vedere, però si c'è può di vedere, peggio.
Sì, beh, sicuramente. E appunto esplose questa valigetta, però morirono altri e ci furono vari feriti, ma Hitler non morì. Si ritrovò pieno di schegge in faccia, dappertutto, però non ebbe, è un po' i timpani, come dire, doloranti.
Invece nel tuo libro tu...
Ma la cosa buffa è che quel pomeriggio stesso doveva incontrare Mussolini, e lo incontrò.
E Mussolini, nonostante le schegge.
Nonostante le schegge, gliele avevano tolte, e Mussolini in effetti restò un po' perplesso, perché vide che qualcosa doveva essere successo, cioè aveva tipo ancora la faccia un po' bruciacchiata. Quindi fu l'ultima volta che si videro i tre Mussolini.
No, invece dicevo, nel tuo libro poi alla fine questo, non dico prova, insomma, questo grande sospetto che non fosse Hitler ma Mario Schafter,
sì, no, dunque,
viene fuori dalla radiografia dei denti, come poi spesso accade, perché sono quelli che poi tradiscono effettivamente, no, le impronte digitali e i denti.
Infatti i denti,
il DNA non c'era ancora.
No, il DNA non c'era ancora, i denti sono fondamentali in questo romanzo, perché si basa tutto su questo, per l'appunto. Il personaggio di Mario Schatten, che è inventato, perché diciamo la stragrande maggioranza dei personaggi del romanzo sono veri, sono storicamente esistiti. Quelli inventati sono quelli principali, cioè appunto Mario Schatten, che è socio di Hitler, il suo addestratore, quindi diciamo l'agente dei servizi segreti tedeschi, poi inventato anche un colonnello russo che compare varie volte, questo Zarkovsky, che poi alla fine lo tiene in Siberia, insomma, poi magari lo diciamo dopo, e soprattutto anche la dottoressa, la dentista,
che quella è un ruolo fondamentale,
sì, è un ruolo fondamentale, perché gli altri, invece, gli altri dentisti che vengono citati nel libro sono tutti realmente esistiti, Blaschke, che il
però tu dai molto spessore a questi personaggi, cioè sì. È pure invenzione, hai fatto una ricerca bibliografica e poi gli hai attribuito
a parte il nome.
Beh, no, i personaggi, sì, certo, sono chiaramente in un romanzo del genere, poi uno,
no, però dico, gli hai appiccicato, vorrei usare questo, delle personalità di qualcuno che effettivamente è vissuto, o te li sei proprio inventati, vengono proprio dalla tua fantasia.
Allora, il sosia Mario Schatten è completamente inventato, cioè non c'è nessun riferimento da nessuna parte ad un sosia che fosse un musicista fallito, fra virgolette. E la dottoressa è completamente inventata, perché non c'è mai stata una dottoressa a occuparsi in prima persona della dentatura di Hitler.
O almeno così crediamo.
Beh sì, poi naturalmente la storia viene ricostruita con quel poco che ne rimane, perché Hitler stesso ha fatto distruggere una quantità enorme di documenti, li fece portare con un aereo in Baviera e poi furono distrutti, quindi uno poi può ricostruire quel poco.
Ma sospettava di perdere la guerra, oppure per ragioni diverse lui bruciò tutto?
Bruciò tutto perché ormai la guerra l'aveva persa, perché questa cosa...
Lo sapeva?
Sì, beh, avviene negli ultimi giorni di aprile del 45, poi poco dopo si suicidò. Così, insomma, dicono i servizi segreti.
Però dicono anche che lui fino all'ultimo pensava in un contrattacco.
Sì, ma quella fu un'idea abbastanza delirante che aveva, nel senso che Hitler alla fine era un personaggio ormai fuori controllo, diciamo, aveva perso completamente la testa, non ragionava più, sognava questi contrattacchi, nonostante i suoi generali gli dicessero...
La bomba H.
Sì, sì, ma appunto...
Avrebbe cambiato tutto, forse.
No, ma ormai... Ormai praticamente aveva i russi dentro la porta di casa, la guerra era persa. Quindi quando ne fu sicuro mandò questi documenti con un aereo in Baviera e poi furono distrutti.
Ma io credo che la sua follia è anche questo, non aver mai capito, non aver mai preso coscienza effettivamente, se non proprio all'epilogo, dove, ecco, lo doveva capire per forza, di non capire. Perché per esempio parlavamo l'altro giorno con la Trebeschi, no? Che ha scritto quel bellissimo romanzo La Dama Rossa, e lei ha pubblicato degli stralci di Mein Kampf, che poi è un libro che quasi nessuno in realtà conosce.
In Germania è proibito ancora.
In Germania è proibito, beh, nessuno conosce effettivamente quello che c'è scritto, ma è un libro folle. Cioè ci sono dei passaggi, sì, che solamente un folle poteva scrivere e che lui ha scritto piuttosto giovane.
Certo, però va tutto contestualizzato, perché all'epoca molte idee di Hitler, anche contraddittorie, ebbero un grosso successo. Per esempio, come si dice nel romanzo, ha fatto cose deliranti, terrificanti, vabbè, tutto quello che sappiamo, inutile dirlo, però per esempio... Era un maniaco delle aree verdi nelle città, quindi fece costruire un sacco di parchi, voleva vietare il traffico nei centri storici, cose che oggi, insomma, neanche oggi magari si riescono a fare, in Italia poco, diciamo, magari in altri paesi di più. Quindi,
beh, perché aveva questo senso estetico, no? Che poi l'ha portato, sì, alla follia totale, però in questa visione della bellezza forse rientravano anche le aree.
Ma tutti i personaggi, anche
gli asili nido, per esempio.
Sì, ma tutti i personaggi, anche quelli più neri, più estremi, in senso negativo, come Hitler, però qualche risvolto non positivo, ma insomma comunque diverso ce l'hanno, perché altrimenti non sarebbero dei personaggi. Anche i personaggi più spaventosi hanno magari qualche carattere curioso.
In questo forse la Germania ha fatto i conti con quella parte della sua storia in un modo più severo di noi. Anche lì si differenziano dagli italiani per aver fatto proprio tabula rasa. Noi diremmo in qualche cosa di buono il fascismo l'ha fatto, no? È una cosa che ci piace ripetere, per esempio le bonifiche dell'Agropontino, ma non solo, tante opere pubbliche. Invece so che in Germania, per esempio, le opere pubbliche del nazismo sono state rase al suolo tutte.
Sì, in Germania diciamo c'è molto desiderio di cancellare completamente, in effetti. Poi vabbè, hanno fatto tantissimi studi, in realtà ci sono tantissimi storici tedeschi che hanno scritto.
Ma sentivo
tantissimi.
Che adesso addirittura vorrebbero cancellare la giornata della memoria, non perché per togliere quella memoria che dovrebbe fare in qualche modo rendere coscienti gli animi, ma perché non vogliono più sentirne parlare. Forse non è sbagliato.
Sì, è così, in effetti.
Rimuovere completamente una parte così oscura della propria storia.
Sì, preferiscono in effetti non averci più molto a che fare.
Sì, senti, no, io volevo anche fare un richiamo a un libro precedente che è interessantissimo, che è quello del falsario di Vermeer.
Sì,
di Hans, era la vita di Hans von Megeren.
Sì,
ecco, e anche quello, insomma, perché tu poi prendi questi argomenti storici e vengono fuori in qualche modo anche un po' dei gialli.
Sì, beh, quello,
c'è un'indagine,
la doppia vita di Vermeer è tutto vero, nel senso che poi è raccontato come un romanzo,
eh sì,
un
perché
giallo.
Certo, il falsario esisteva,
esatto, ma lì diciamo tutti gli elementi del romanzo sono tutti veri, quindi il falsario è vero, tutti gli altri personaggi che compaiono sono veri, la vicenda è vera, è solo il modo di raccontarla che magari è diverso da quello di come avrebbe fatto un saggista o uno storico.
Certo.
Qui è diverso perché diciamo i personaggi principali appunto sono tutti di invenzione, è la storia che è quella di questo tentativo dei servizi segreti tedeschi di far fuggire Hitler rimpiazzandolo con un sosia, è completamente inventata. E per quello che dicevamo prima, i denti sono fondamentali perché la certezza sulla morte di Hitler si basa soltanto su questa dentatura ritrovata nel bunker della cancelleria.
E le testimonianze anche di chi è sopravvissuto.
Sì, certamente le testimonianze.
Sono morti tutti i compagni di
no,
avventura.
No, cioè, non sono morti tutti.
Sono stati
però
intervistati in diversi.
Sì, sì, sì. Infatti, anche nel romanzo, lui, l'agente intervista vari di questi componenti della
superstiti
guardia del corpo di Hitler, sì. Ma appunto la cosa particolare da dire è la dentatura appunto di Hitler, che era stranissima perché in realtà aveva soltanto due denti veri, tutti gli altri erano ricostruiti, erano delle protesi e dei ponti, quindi aveva una bocca completamente
sdentata,
sì, diciamo comunque riconoscibilissima, perché quei ponti erano quelli. Infatti nel romanzo poi la dottoressa Freund viene costretta a fabbricare delle copie, lei non sa perché, poi dopo molto più tardi scoprirà che servono per essere impiantate nella bocca di questo sosia.
Anche questo doveva avere, quindi il sosia doveva essere identico anche in questo.
Eh sì, perché la dentatura è l'unica cosa che sopravvive a una cremazione, diciamo, di un corpo. Siccome Hitler venne bruciato insieme ad Eva Braun, però appunto sono rimasti i denti che poi presero i russi e ci fecero sopra di tutto, perché loro volevano accreditare la tesi del suicidio tramite ingestione del cianuro, il famoso cianuro Ziancali. Però poi i russi in realtà falsificarono un sacco di cose, con loro non si capiva mai bene
perché lo fecero.
Per tanti motivi, perché da una parte volevano forse far apparire Hitler come un codardo che non aveva avuto neanche il coraggio di spararsi in testa, come invece pare che in effetti sia accaduto, ma appunto spezzare una fiera di cianuro, che è un po' più, come dire, modesto come suicidio, definiamolo così, invece uno che si spara in testa, insomma, un qualche cosa anche di
maggiormente plateale, sì,
sì,
certo.
Ma ci vuole anche più coraggio,
perché, certo.
Insomma, una cosa è spararsi un colpo di pistola in testa, un'altra è spezzare una fiera di cianuro. Però la realtà storica che ci è stata tramandata e che passa in buona parte dall'opera di Trevor Roper, che è lo storico britannico che all'epoca era un agente dei servizi segreti britannici, che ricostruì lui per primo tutta la vicenda della morte di Hitler. Secondo quella ricostruzione, che nel romanzo viene messa in dubbio perché l'agente americano non ci crede, appunto secondo quella ricostruzione Hitler si sparò un colpo di pistola alla tempia.
Mi permetto di fare una domanda conclusiva, poi parliamo di altri argomenti, anche familiari, perché volevo svelare, se è possibile, un aneddoto che riguarda l'autore. Ma quanto è importante un ruolo, diciamo, di un carnefice o di una persona che in qualche modo ha aiutato Hitler a morire?
Ma dove dici, nel romanzo?
In generale, anche per l'opinione pubblica, perché questa eroicità del gesto finale, che per esempio è mancata in Mussolini, perché mi spiace dirlo, purtroppo non ha scelto una via eroica di uscita, ma è uscito di scena in un modo che tutti noi conosciamo e di cui mi dispiace ricordare le caratteristiche, per tante ragioni. Insomma, tutti ne escono male, secondo me, dalla morte di Mussolini. Personalmente questo è quello che penso, tutti, compreso Mussolini naturalmente. Hitler no, c'è questa voglia che potrebbe ancora ricostruire un mito intorno alla sua scomparsa.
Sì, ma appunto,
chi lo può volere?
No, ma nessuno, nel senso che la morte di Hitler comunque non fu assolutamente eroica. Per moltissimo tempo si pensò che in realtà fosse stato suicidato da uno,
esatto,
della sua guardia del corpo, cosa che potrebbe anche essere vera in effetti, perché bisogna ricordare che Hitler nei suoi ultimi giorni, nei suoi ultimi mesi, anzi anche anni, era praticamente un rottame umano, aveva tremori alle mani, era veramente mal ridotto, una salute ormai compromessa.
Anche se era relativamente giovane.
Sì, relativamente giovane, ma durante la guerra...
Era del 90, se non ricordo male, no?
Sì, i testimoni...
Un cinquantenne.
Sì, i testimoni come per esempio Speer, che era il suo architetto, nonché ministro, dissero che durante la guerra era come se fosse invecchiato di 20 anni, quindi era proprio ormai un relitto umano. Quindi non è che fu un gesto eroico, perché se uno dovesse riassumere tutto quello che ha combinato Hitler nel bunker negli ultimi giorni, che in parte nel romanzo si racconta, si vede solo una serie di atti folli, uno più folle dell'altro, uno dietro
ma
l'altro.
Ma nessuno lo tradì, questo è quello che ci interessa.
Ma
pochi.
Diciamo che, per esempio, si è parlato di Speer, lui in qualche maniera lo tradì.
L'architetto.
L'architetto era ministro a quell'epoca, ministro degli armamenti, e lui, per esempio, ricevette da Hitler il famoso ordine di distruggere tutta l'infrastruttura tedesca, delle fabbriche, insomma, e invece Speer non eseguì quell'ordine, perché altrimenti sennò la Germania dopo la guerra avrebbe proprio dovuto ripartire da sotto zero.
Un nuovo medioevo.
Sì, invece lui, per esempio, quell'ordine
lo rifiutò.
Sì. È stato veramente uno dei pochissimi.
Beh,
se
sì.
Pensi a Goebbels, che addirittura ha ucciso i suoi figli.
Sì, quell'idea più che altro fu della moglie di Goebbels, cioè Magda Goebbels, che era una hitleriana di ferro e non voleva che i suoi figli vivessero in una Germania priva di Hitler, e quindi fu lei a avere l'idea di ammazzare.
Però lui a seguirla.
Io ho conosciuto, non personalmente, ma un giornalista che ha incontrato la sorella di Hitler, che è morta pochi anni fa e che praticamente è vissuta nella più totale forma di riservatezza, perché era una donna anziana, naturalmente, perché per essere sorella di Hitler non doveva essere proprio una bambina, ma che non ha mai avuto su di lei nessun tipo di costruzione mitica, come potremmo dire in Italia l'abbiamo avuta sulla nipote di Benito Mussolini, che ha fatto politica, forse, mi permetto di dire, solo grazie a quel cognome.
Sì, no, ma Hitler si vergognava moltissimo della sua famiglia di origine, cercò in tutte le maniere di occultare tutto quello che poteva, non ne voleva mai parlare, non ebbe rapporti con nessuno dei membri della sua famiglia, quindi questa sorella in effetti così fu completamente dimenticata.
E ne sappiamo
se ne
la sorella cosa in realtà pensasse di Hitler?
No, non lo sappiamo assolutamente, non ha mai parlato.
Bene, io volevo chiudere con una battuta, che in famiglia appunto abbiamo un'altra eccezionale scrittrice. Non volevo nascondere il mio plauso nei confronti della compagna di Guarnieri, perché secondo me merita un applauso finale, ma non per togliere nulla al marito.
No, ma...
Lo lascio dire a Flaminia.
È molto meglio.
Io non so se è il caso di entrare nella vita privata, però ormai l'abbiamo detto e parliamo di Melania Mazzucco.
Ci perdonerà, spero.
E allora, in un minuto, dici come si svolge la vita di due scrittori così importanti e affermati come siete voi. Come vi dividete il tavolo, la scrivania, dove scrivete?
Sì, ma in maniera normalissima, a parte, diciamo, quando si va fuori per inviti, per fare presentazioni in Italia o all'estero. tutto normalissimo. Noi una volta avevamo un tavolo solo, questo lo posso dire, cioè nella casa in cui abitavamo prima avevamo un tavolo lungo, io stavo seduto a un capo, lei stava seduta all'altro, però non ci vedevamo perché loro i computer avevano questi capoccioni e quindi ci impallavano.
Vicino a San Pietro, diciamo.
Adesso sì, adesso
ci abbiamo... Tu dici tutto, pure dove abbi.
San Pietro è grande.
La via no. Comunque adesso ci abbiamo un tavolo per uno, una scrivania per uno. Ma però la stanza è la stessa.
È bello, no, perché uno si immagina come può essere nel silenzio
sotto
poi...
il cupolone. Grazie ancora a Luigi Guarnieri, ricordiamo.
Grazie a voi.
Il sosia di Hitler, Mondadori, 19 euro, 264 pagine, e a questo punto 7 centesimi a pagina.
Beh, insomma.
Grazie Luigi e torna presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornata a Flaminia Naro e soprattutto ben arrivato al nostro ospite da Alessandria, il nostro Roberto Paravagna. Come stai Roberto?
Bene Alberto, un cordiale saluto a te, un cordiale saluto a Flaminia e tutti gli ascoltatori di Carta Vetrata.
Ciao Roberto, mi fa piacere sentirti, dopo un po' che non ci sentivamo tra l'altro. Troppo.
Sentivo Flaminia un pochino la tua mancanza, ma insomma in qualche modo abbiamo
ci siamo ritrovati.
Allora, noi siamo qui per sapere quando a venire ad Acquiterme, perché abbiamo notizia che il premio Acquistoria sta diventando sempre più interessante e quindi dobbiamo esserci. Raccontaci qualcosa di più.
Guarda Alberto, dunque Acquistoria è un appuntamento importantissimo per quanto riguarda la divulgazione storico-scientifica, è un premio che nasce nel 68, quindi ha già abbastanza candeline sulla torta di compleanno, e nasce questo Acquistoria con l'intenzione di diffondere essenzialmente la conoscenza storica, però soprattutto il focus principale è inculcare nella gente la consapevolezza che il progresso morale di un paese, di un popolo, si basa sulla ricerca storica precisa. Il premio giunge quest'anno, questo 2015, alla 48esima edizione, si è ingrandito con il tempo, infatti ci sono due nuove sezioni, una che si intitola Testimoni del Tempo e l'altro Premio Storia in TV, anche perché come sappiamo tutti l'aspetto storico attraverso determinate trasmissioni televisive, peraltro anche di grande successo, si è ampliato, quindi il premio stesso Acquistoria ha voluto essere al passo anche con i tempi.
I tempi di svolgimento, dici quando inizia e... quando possiamo appunto fissare sulla nostra agenda di venire ad Acquiterme?
Sì, allora la consegna del premio sarà fatta verso il 20 ottobre, intorno diciamo alla prima quindicina di giorni o anche leggermente dopo di ottobre, mentre la riunione in comune con la giuria per quanto riguarda la determinazione, la definizione dei libri, dei testi che possono partecipare alle prime posizioni, diciamo alla classifica finale, sarà fatta a luglio, quindi ad ottobre, intorno al 20, ma saprò esservi più precisi, ci sarà l'appuntamento della Acquiterme, in genere viene fatto in un noto cinema teatro della città.
Quindi è aperto al pubblico, chi volesse partecipare potrebbe venire?
Allora, guarda, posso già dirti, sì, per quanto riguarda l'apertura al pubblico, senza dubbio sì, se volete vi lascio anche un indirizzo email di contatto per i nostri ascoltatori che fossero interessati a proporre i propri testi.
Grazie.
Semplicemente info@acquistoria, tutto attaccato, tutto minuscolo naturalmente, .it. In ogni caso, andando appunto sul sito, così, contattando il comune, si possono avere maggiori informazioni. E vi do anche qualche breve indicazione per voi, naturalmente, come dicevo prima, per gli ascoltatori: a questa edizione targata numero 48 possono partecipare i testi, sono andato ad informarmi, editi tra il 2013 e il 2015, su argomenti di storia, in questo caso dal XVIII secolo in poi fino ad oggi, per quanto riguarda la sezione storico-scientifica. Invece, per la sezione che è dedicata semplicemente così al romanzo storico, possono partecipare testi riguardanti qualsiasi epoca.
Quindi sono testi editi e non inediti? È un po'
sì,
questa
esatto.
È una particolarità per un concorso?
Sì, è stato impostato in questa maniera, poi inizialmente era molto più c'era un maggiore rigore nella scelta, nell'accettazione dei testi. Poi con gli anni c'è stata questa maggiore apertura, ci sono si sono inserite delle sezioni. E
veniamo a un tuo amico che ci hai scritto, che vuole di parlarne, uno scrittore di Alessandria, che in qualche modo merita di essere conosciuto anche a Roma, in tutte le zone dove noi rimandiamo il nostro segnale. Parliamo di Danilo Arona, un signore del 1950 che però non disdegna di collaborare, di scrivere anche dei romanzi con una ragazza del 1994, quindi come possiamo dire, un libro a quattro mani, anche se in realtà sono due.
Esatto. Rimaniamo quindi, Alberto, nel settore della letteratura. Dopo il discorso precedente col premio Acquistoria, cambiamo completamente genere, andiamo a questo genere horror, a grande linea, perché Danilo Arona, nato appunto ad Alessandria, torna alla ribalta di questa editoria locale e nazionale, perché ha scritto molti libri in precedenza, sia per quanto riguarda il primo e il secondo settore. Ve ne parlo perché è risultato tra i vincitori del premio John Polidori, che è stato assegnato ai romanzi che rientrano appunto in questa categoria horror, genere letterario dove Danilo Arona è peraltro, direi, maestro da diverso tempo.
E non ce ne sono molti a trattare il genere.
Direi che Danilo Arona è appunto uno di questi pochi. Il titolo del suo libro è L'autunno di Montebuio. Montebuio, nella finzione letteraria, è un paese dell'entroterra ligure, si trova sull'Appennino, circa 1000 metri di altitudine, ed è un paese popolato solo da 32 abitanti. Non chiedetemi come mai proprio questo numero 32, non saprei spiegare.
Praticamente un condominio.
Un condominio piccolo, perché ci sono i condomini anche noi, i casermoni enormi. Questo libro ruota comunque intorno alle vicende di questi abitanti e di tre ragazzini, tra i quali la voce narrante, uno di questi tre bambini, di questi tre ragazzini, la voce narrante è di una certa Lisetta, che racconta i fatti. I tre ragazzini sono i protagonisti alle prese, naturalmente, anche con i loro giochi e le spensieratezze di ogni bambino, finché arriva una stagione più strana, e qui la storia diventa più intricata, una stagione più strana delle precedenti, un autunno dove la piccola comunità vive nuove ansietà, e queste ansietà vengono trasmesse in ogni senso dalla stessa televisione, dagli stessi TG. Perché ansietà? Perché le notizie vertono su, siamo nel 62, il periodo grosso modo della crisi di Cuba, missili, bombe atomiche, fatti ed episodi drammatici che
Presidente Kennedy.
Esatto, tutta questa serie di notizie che contribuiscono a incutere ansietà e paura, quindi si arriva al discorso della paura. Scontri a parole, per fortuna, tra russi e americani, insomma un intreccio di cronache, paure infantili e atmosfere da incubo. Quindi l'incubo e la paura e una sorta di terrore sono questi ingredienti che stanno.
Dici qualcosa di più della giovane Nicole de Gauche?
Sì. Allora, Nicole de Gauche, speriamo di averlo pronunciato bene, è giovanissima, è nata nel 1994, anche lei è nata Alessandria, ed è una giovane che è affascinata da sempre a storie del genere, ha già scritto qualcosa in precedenza, nulla diciamo di particolarmente interessante da segnalare, però in questo caso, con questo libro, è stata battezzata, diciamo, da Danilo Arona, perché lo stesso Arona l'ha chiamata a collaborare alla stesura del suo autunno.
I 44 anni di differenza non si sentono.
Non si sentono, direi che è molto brava, quindi approfittiamo proprio delle onde di carta vetrata per promuovere questo.
Ricordiamo il titolo del libro, L'autunno di Montebuio, per le edizioni Nero Press.
Nero Press, edizioni Nero Press, nella sezione Insonnia, 270 pagine, 15 euro.
5 centesimi a pagina, che è il nostro giochino.
Esatto, abbiamo fatto un conto anche di questo.
Grazie Roberto, alla prossima puntata.
Grazie
allora.
A voi. Grazie.
Carta vetrata.
E bentornato a un nostro ospite che c'è già venuto a trovare qualche mese fa. Parliamo di Vittorio Giacopini, uno scrittore della casa editrice Il Saggiatore, ma anche un indagatore della storia, e continua la sua indagine, in questa volta toccando argomenti legati al grande imperatore Napoleone Bonaparte, con un romanzo sempre per la casa editrice Il Saggiatore, La Mappa, che è appena uscito per appunto 18 euro, 336 pagine, 0,5 centesimi a pagina. Flaminia.
Siamo durante la campagna d'Italia e il cartografo di Napoleone fa un'indagine. Di che si tratta?
Ecco, diciamo, la storia che cerco di raccontare in questo romanzo, beh, è nata intanto da una suggestione. Un paio d'anni fa al Museo Napoleonico qui a Roma è stata esibita per la prima volta una grandissima mappa, che era la grande mappa della carta d'Italia, era la ricostruzione della prima campagna d'Italia.
Mi ricordo, anche con dei plastici, con dei plastici, molto bella, molto bella.
Io guardando questa mappa mi sono reso conto che la mappa era in realtà la fotografia dell'ultimo momento in cui Napoleone ha rappresentato una speranza rivoluzionaria per tutta l'Europa, e quindi è stato l'ultimo momento in cui questo giovane generale era il prosecutore della rivoluzione francese,
l'esecutore
e anche il, appunto, quello che l'avrebbe portata fuori, quello che avrebbe esportato
fuori dai confini di
fuori
Gallia,
dai confini di Francia soprattutto.
Io parlo ancora di Gallia, così
certo.
Un po',
e allora io mi sono immaginato, va bene, proviamo a pensare la storia dell'autore di questa mappa. In realtà la mappa ha un autore che si chiama Buckley d'Arbe, che è stato il cartografo di Napoleone. Io invece ho deciso di attribuire alla mappa un altro autore, un giovane cartografo, Serge Victor, un illuminista che più che dall'avventura napoleonica è affascinato dalla possibilità di dare un ordine razionale al mondo, di cartografare la storia. E il romanzo cerca di essere diciamo il racconto di questa impossibilità, dell'impossibilità di fissare il mondo su mappe quando la storia stessa travolge tutte le coordinate. E quindi io immagino l'avventura di questo ragazzo che prima al seguito di Napoleone si incontrano a Tolone, quando Napoleone nel 1793 compie la sua vera prima grande impresa militare, ovvero espugnare il forte difeso ancora
dove si trasforma, diciamo, da un simpatico capitano al generale,
soprattutto al genio militare.
Esatto.
E il cartografo l'accompagna tutta la prima parte del romanzo, e il racconto di questo grande momento di speranza per la Francia e per l'Italia, la campagna d'Italia. Tutto il resto è il racconto del tradimento della rivoluzione, del tradimento di questa speranza, del confliggere delle sorti tra il cartografo e Napoleone, ma anche del confliggere della possibilità di cartografare il mondo, di renderlo ordinato secondo un'idea illuministica, e invece il travolgere della storia che sconvolge continuamente le mappe, perché Napoleone sembra fatto per questo, per far saltare tutte le mappe e le carte d'Europa e del mondo che sono date.
Recentemente parlavo con Farinelli, che è venuto a Roma per una lezione di geografia importante all'auditorium organizzata dalla La Terza, quei bellissimi incontri, e si parlava di Cristoforo Colombo e della mappa che portava con sé, la mappa di Toscanelli, che di fatto fu il vero artefice della scoperta dell'America. Dietro ogni grande operazione militare, ma non solo, anche appunto di scoperta come quella dell'America o delle Indie, come diceva Cristoforo Colombo, c'è sempre un disegno, un teorema applicato alla carta. Quindi quanto è importante tracciare le coordinate?
Ecco, tracciare le coordinate è fondamentale. Nel romanzo ricorre per tutto il tempo come un lungo refrain una frase che io attribuisco appunto a questo Serge Victor: prima viene la mappa, poi l'azione. Che è l'idea, lui quando parla con Napoleone gli dice: guarda qua, per esempio, come facciamo a superare l'assedio, a superare le fortezze di Tolone? Beh, mappiamo il territorio, capiamo com'è fatto, conosciamo tutto quel che c'è
intorno. Il campo di battaglia.
E a quel punto vedrai che sarà facile. Prima viene la mappa, poi l'azione. Questa è l'idea di fondo, ma è anche l'illusione di fondo che viene raccontata nel romanzo. Io naturalmente, preparando il romanzo, ho letto molte cose di storia, ma anche molte cose invece di, come dire, teorizzazione geografica. Il libro di Farinelli, La crisi della ragione cartografica, secondo me è stato uno dei testi più illuminanti per me, perché è proprio questo: la storia della modernità è anche la fine di questa illusione cartografica, paradossale tra l'altro, perché adesso invece noi siamo in una fase di grande ritorno della mappatura. Se uno pensa all'importanza che ha Google Earth, noi conosciamo il mondo senza muoverci, perché l'abbiamo completamente mappato. Però il territorio sfugge alla mappa, e quindi di
anche
nuovo,
se non è proprio tutto mappato, perché una parte dell'Unione Sovietica non è
una parte
mappata.
Ci sono una serie di siti
dell'ex Unione Sovietica.
Ecco, noi possiamo girare un sacco di città del mondo,
quasi tutto.
Ma ecco, e questo è l'elemento un po' più singolare. Però ecco, credo davvero che la parte che mi affascinava era questa illusione. Naturalmente questa illusione illuministica di mappare si scontra contro la storia, ma la storia a sua volta si scontra contro qualcos'altro, che è l'imprevedibilità, il caso, l'incertezza. Napoleone è uno che pensa che la guerra è tutta questione di calcolo.
Facciamo
eppure
un
anche
po'
un
gioco della storia che non c'è, nel senso, se ci fosse stato un altro risultato, no? Waterloo, chissà che avremmo oggi in Europa.
Ah, questo è molto interessante. Infatti questo non ci sarebbe stato un altro risultato a Waterloo, perché
non era possibile.
Non
ma
era
facciamo
possibile,
finta,
ma
che
ci fosse stato, chi lo sa. Ecco, questo è da dire. Questa è una bella scommessa. Io credo che non sarebbe stato molto diverso da quello che abbiamo avuto. Nel romanzo cerco di far capire che oltre alle forze della reazione, agli alleati, agli austriaci,
alla restaurazione,
russi, contro Napoleone, contro il sogno dell'illuminismo, si stava muovendo anche qualcos'altro, che è il romanticismo. Infatti a un certo punto nel libro entrano in scena altre figure. Ci sono due loschi fratelli che contano favole, i fratelli Korbes, che sono chiaramente ispirati ai fratelli Grimm. I fratelli Grimm perché rappresentano un modo completamente diverso di vedere il mondo e le storie dentro il mondo. Questi, quando incontrano il geografo che gli dice qua c'è la guerra, gli dicono ma cosa stai dicendo, che guerra è guerra, qua non c'è solo guerra, nessuna guerra, sono solo favole. La storia è tutta una filastrocca di bugie, ed ecco che quindi il romanzo, che è apparentemente un romanzo storico, dal mio punto di vista vuole essere una sorta di requiem per il romanzo storico. Io faccio questo esempio: quando scrisse La promessa di un Remat, che era un giallo con tutti i canoni del giallo poliziesco, lo sottotitolò Un requiem per il romanzo poliziesco, perché secondo lui era la fine della possibilità di fare la detective story. Io credo che adesso i romanzi storici si possono fare in soli due modi: o come requiem del romanzo storico, cioè mostrando la fine della storia, o come grandi vendette, perché un grande autore di romanzi storici italiano è Valerio Evangelisti. Questi suoi libri bellissimi, questi due volumi, Il sole dell'avvenire, sono un tentativo di riscattare la storia degli oppressi, degli umiliati, dei braccianti, dei lavoratori poi scacciati.
Però c'è un però: la storia, anche se si ripete, non è mai la stessa. Io non sono convinto dei corsi e ricorsi di Vico, e in qualche modo il teatro ci aiuta. Infatti Durmat è anche un grande autore teatrale, e di fatto cosa succede? C'è l'opera, ma c'è anche la regia che cambia. Se pensiamo, le opere di Durmat in particolare sono sempre diverse, un po' come Shakespeare, come grandissimi, si riproducono ma non sono mai uguali, non c'è mai un idioma identico, realmente identico ai tempi della composizione, perché in qualche modo sono profumo di quelle idee più che fotografia di quelle idee.
Indubbiamente, ma infatti io penso che questo tema qua, la storia, l'implosione della storia, si possa raccontare mille volte. La storia non finisce mai, cioè non esiste un
massimalismo storico.
Un massimalismo tipo la fine della storia o le magnifiche sorti progressive sono cose che non hanno senso. Ma ogni momento storico in realtà vive il massimo di interazione tra gli individui, la società e il mondo, ma vive anche varie possibili forme di fallimento.
Esatto.
A me affascina naturalmente il momento illuministico napoleonico, perché non rappresenta soltanto il fallimento della rivoluzione francese, ma rappresenta anche la grandissima occasione mancata dell'Italia. Ecco, io non so cosa sarebbe potuto succedere se Napoleone avesse vinto a Waterloo, ma se Napoleone non avesse fatto il trattato di Campo Formio, non avesse rinunciato a quell'Italia che aveva liberato,
Venezia non avesse creduto in lui,
se Venezia non avesse creduto in lui, forse noi avremmo avuto un'Italia rivoluzionaria e repubblicana con 50, 60, 70 anni d'anticipo, come Italia Unita e come Repubblica un secolo e mezzo prima. E allora questo sarebbe stato il grande cambiamento. Invece là noi abbiamo perso la grande occasione di essere uno stato moderno. La modernità mancata degli italiani dipende anche da quello.
Ringraziamo Vittorio Giacopini e ricordiamo La mappa per l'edizione Il Saggiatore, 18 euro, in questo momento in libreria, 336 pagine, a 0,5 centesimi a pagina.
Chianti rosso, Chianti tutto e Gallo nero, questa sera la ci viene per davvero. Ma se esiste appartanto la preziosa, e gli fa bene il pizzantino da Giacosa. Quante storie vieni via, lasciamo stare, con te vengo solamente per mangiare. Ma se Dio ti passa una sera bella e un mi resta che chiama la tua sorella.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, chiudiamo la nostra trasmissione come ogni puntata con Cristiano Draghi. Ciao Cristiano.
Beh, è fantastico essere un appuntamento fisso, no? Ti dà qualche certezza nella vita.
Beh, un po' come quando chiude Santoro la sua puntata e chiama il disegnatore a fare quegli schizzi che...
Mi sento più vicino alla Littizzetto.
Ciao Cristiano.
Ciao, ciao.
Oggi parliamo, chiudiamo la nostra puntata parlando di alleanze. Quindi per la prima volta vediamo editori di giornali che di solito sono sempre armati l'uno contro l'altro, anche in FIEG non è che si vedano tante alleanze così facili da realizzare, in un progetto che si chiama L'Edicola Italiana, che commercializza la versione digitale dei quotidiani, di ben 7 quotidiani italiani, a un prezzo...
No, di più Alberto, perché... Guarda, sono gli editori che sono alleati, ma diffondono, in sostanza è una specie di edicola appunto,
esatto,
virtuale.
Per una settimana gratuita.
I prodotti di 6 editori, quindi vuol dire anche i periodici, vuol dire chi ha più quotidiani. Te pensa, fra gli aderenti, per esempio, c'hai La Stampa, ora col nuovo gruppo che hanno fatto, inserendo nel gruppo anche Il Secolo XIX, cioè avrei probabilmente pure anche Il Secolo XIX. Poi insomma il Caltagirone Editore, c'è una catena di quotidiani, quindi altro che, più i periodici per tablet, PC e smartphone.
E a prezzi
insomma,
veramente molto interessanti. Non si tratta di acquisto, ma si tratta solo di consultazione.
Beh, siccome acquisti la copia digitale e te la guardi, in sostanza.
No, nel senso che secondo me non credo che sarà sempre così facile poterla avere. La puoi guardare per il periodo dell'abbonamento, ma non ne puoi fare archivio, credo.
Non lo so, dipende, perché alcuni editori per esempio offrono anche l'accesso agli archivi, pure l'archivio storico.
All'arretrato.
Sì, se non mi ricordo male, per esempio La Stampa ha completamente digitalizzato il proprio archivio, e gli altri ovviamente vanno avanti sulla stampa. Per una sorta di par condicio, io li citerei tutti, se sei d'accordo.
Come no, però prima di dire questo diciamolo che vendono anche le prime pagine storiche per qualcuno.
Questo
che
non lo so, penso.
Sì, è molto simpatico.
Guarda,
perché
c'è, attorno ai giornali c'è una specie di merchandising,
esatto,
un po' come anche la t-shirt ti prendi per esempio di alcuni giornali,
ma
come
sì,
La Stampa.
Ma sì, ma se sei nato un tale giorno e vuoi avere la copertina del tuo quotidiano preferita da attaccarti in ufficio, magari hai appunto la prima pagina di quel giorno.
Comunque è più un'operazione d'immagine, mi sembra, che di ritorno economico.
Per il momento
no,
sì, per il momento
ci saranno
sì.
Dati, ora poi li avremo fra un paio di mesi, ma sono certo che questa edicola italiana servirà per fare anche molti abbonamenti, cioè si va lì e di lì è tutto semplificato, uno va come...
Leggiamo appunto i partecipanti.
Tanto sì, ripetiamo gli editori.
Allora, c'è il gruppo 24 ore, quindi Sole 24 ore, c'è La Stampa, c'è il gruppo editoriale L'Espresso e quindi anche Repubblica, tanto per dire uno, oltre al settimanale, poi c'è Mondadori con Panorama, eccetera, poi c'è Caltagirone Editore, quindi Messaggero, Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia, poi RCS Media Group, quindi tutti i quotidiani della RCS, in particolare Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, insomma roba grossa, ed è un bel accordo. Ci hanno messo tanto a farlo partire, è un annetto che dicevano parte e poi non partiva mai.
Ma la nazione, la tua città Firenze non partecipa?
No, guarda, lì hai un problema, perché la Poligrafici, per quelle mi risulta, è ancora fuori da questo accordo. Io credo, ma loro sono un po' bastian contrari, a parte il fatto che le cose a loro non vanno malissimo, però sono fatte un po' così. Anche in altre iniziative sono piuttosto restii, perché è un gruppo molto, molto, come dire, timoroso e preoccupato.
Ricordiamo anche Bologna, naturalmente, nazione, il resto del territorio.
Firenze, ma stai tenendo il gruppo Bologna, Milano con Il Giorno, e tra l'altro anche lui sta facendo
buoni risultati. Sì, secondo il nuovo direttore.
Quando siamo dentro quell'ambito di alleanze fra editori, che i più in piccolo è avvenuto per di Digita, no? Per gli ebook.
Sì, anche lì Firenze resta fuori, no? Giunti Editore, anche lì è la strana monade che non dialoga con nessuno, ma che
comunque con la quale bisogna fare i conti.
Ma come siamo fatti noi fiorentini?
Lo so, mi pare che comandate parecchio però in questo periodo.
Ultimamente, anche se abbiamo ora un presidente siciliano, perché invece i toscani insomma abbiamo avuto già buoni risultati. Bene. Di Digita c'è cioè RCS Libri, il gruppo Mauri Spagnoli,
Feltrinelli,
James e Feltrinelli, sì, però è un po' più spostato verso il centro barra sinistra, diciamo così, come gruppo. Mentre l'altro è veramente quello dell'Edicola Italiana, che riguarda, ricordiamo, appunto quotidiani e periodici, sì, che ha a che fare un po' con tutto l'arco.
Sì, è veramente un'edicola che offre tutto.
Veramente comincia a essere un'edicola, speriamo che si vada avanti con tutte queste cose qua, perché insomma il futuro è questa grande integrazione di mezzi. Oggi discutevamo con degli amici sui siti internet, anche i siti, vedi, stanno già invecchiando, se non ci metti dentro della roba nuova, io parlo della web TV e parlo delle radio, e tra l'altro appunto ora ci sono delle nuove iniziative radiofoniche anche da queste parti, e così, e secondo me fra un po' cominceranno a essere considerata tutta roba vecchia, bisogna sempre rinnovare.
Grazie ancora a Cristiano Draghi, ricordiamo che da qualche settimana siamo ritrasmessi di nuovo a Rovigo con radiorovigo.net, che va in anteprima il martedì e poi la domenica sempre alle 11. Poi le altre radio contubernali, perché ci preme essere vicino ai nostri amici che ci mandano in onda: Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Bari Radio Città Futura, Ciao Radio a Bologna, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Club Radio Live a Trieste e Radio Bruno da Modena e sul web. Alla prossima!